Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti alla parte quinta nel capitolo intitolato Intorno al mondo ma assorto su Bombay. Luglio. Dall'Inghilterra Prabhupada andò a Parigi, dove dette lezioni e celebrò una cerimonia di iniziazione ai giardini del Lussemburgo. Centinaia di persone, in massima parte studenti radicali della vicina università, si riunirono per vederlo. Srila Prabhupada cominciò il suo discorso dicendo: «La storia del popolo francese è rivoluzionaria perché siete alla ricerca di un migliore modo di vivere». Quando le parole furono tradotte in francese, gli studenti si rallegrarono e applaudirono. Srila Prabhupada continuò: «Per questa ragione dovreste fare domande all'interno della coscienza di Krishna. Questo è un movimento rivoluzionario per risvegliare la nostra coscienza di Krishna». Circa 30 devoti della Germania erano venuti a Parigi e la maggior parte di loro, insieme a molti altri devoti, provenienti dall'Inghilterra, da Amsterdam e da Parigi, quel giorno ricevettero l'iniziazione ai giardini del Lussemburgo. A Parigi, inoltre, Prabhupada partecipò a un festival di 4 giorni all'aperto, dove tenne con successo conferenze e kirtan ogni sera. 26 luglio. Ad Amsterdam, Prabhupada installò le divinità di Sri Jagannath, di Sri Baladeva e di Srimati Subhadra e dette lezioni al Parco Vondel, davanti a migliaia di hippies. Improvvisamente Prabhupada ordinò ai suoi discepoli di interrompersi. «Queste persone sono inutili», disse. «Basta fare il kirtan». Più tardi scrisse a un discepolo in Occidente: «Abbiamo potuto osservare qui in Europa che vi sono moltissimi hippie, disgustati dalla vita materiale. Essi però sono tanto degradati che non ascoltano la nostra filosofia e si limitano a motteggiare. Perciò i nostri devoti devono diventare così bravi da rimuovere i loro dubbi e farli diventare fissi nella coscienza di Krishna. Tuttavia, finché si predica alla gente in generale, soprattutto alla categoria degli hippie, è meglio non predicare tanta filosofia. In un modo o nell'altro devono far loro cantare Hare Krishna e se si trova qualcuno che sia curioso di conoscere di più, potrà acquistare qualcuno dei nostri libri. Soltanto se cantano con noi potranno essere aiutati». . 29 luglio. A Edimburgo fu accolto da circa una dozzina di giornalisti di vari giornali scozzesi. Kishora racconta: «Edimburgo è un luogo stantio, gonfiato, imbevuto di tradizione, ma Prabhupada era cordiale e umile con i giornalisti. Dava loro credito sulla bellezza della campagna e della città di Edimburgo, sui suoi bei palazzi, e si informava. «Avete 2 università qui?» «Sì, ne abbiamo 2», rispondevano orgogliosamente i giornalisti. «Allora avete molti studenti?» «Oh sì», rispondevano. «È una città molto ricca, Edimburgo?» «Sì, sì, è molto ricca e opulenta», dicevano. «Allora voi avete molti studenti, molte grandi costruzioni e avete anche molte facilitazioni, molte possibilità di divertirvi?» «Sì, sì, abbiamo tutte queste cose». E Prabhupada, guardandoli diritto negli occhi, domandò: «Allora perché le vostre università producono hippie?» Essi si guardarono l'un l'altro e non seppero rispondere. Prabhupada allora cominciò a spiegare che la società non può essere apportatrice di felicità solo con bei palazzi, con pietre e finestre. Disse: «Dove sta la felicità?» A Glasgow, Prabhupada tenne una conferenza alla Woodside Hall, davanti a un uditorio di circa 1000 persone. Sempre Kishore racconta: Prabhupada era sul palco, seduto sul Vyasasan, la sala era affollata e anche la balconata straripava. quando Prabhupada arrivò, gli studenti lo accolsero come una pop star, applaudendo e fischiando. Prabhupada dette immediatamente inizio alla lezione, spiegando con austerità la scienza fondamentale della coscienza di Krishna. Come Arjuna fosse diventato un devoto pieno di successo, uccidendo i suoi amici e parenti, e alla fine della conferenza provava una certa apprensione e si domandava se le persone avrebbero accettato quella dura lezione oppure no, ma essi applaudirono contenti. Arrivato il momento delle domande e delle risposte, un uomo si avvicinò lungo la corsia dal fondo della sala e si fermò ai piedi del palco, fissando Prabhupada. Per alcuni momenti egli parlò con molto orgoglio dicendo: «Io sono questo, io sono quello», infine concluse affermando: «Io sono Dio». Questa era la conclusione del suo monologo. Tutti tacevano e io pensavo: «Che cosa accadrà ora?» Prabhupada si limitò a guardare giù e restò silenzioso per qualche momento ancora. Poi disse: «Così tu sei Dio? Non hai nient'altro da dire? Tu non sei Dio, sei un cane», facendo poi il gioco di parole God Dag. Immediatamente la folla si alzò e applaudì, contenta. L'uomo guardò Prabhupada e un sorriso apparve sul suo volto. Con queste parole era stato completamente sconfitto. Ripercorse la corsia fino al fondo della sala, era distrutto. La situazione era estatica, perché la folla aveva partecipato in modo totale. Tutti loro realizzarono che Dio non è a buon mercato. Poi ci fu un kirtan e tutto l'uditorio danzò. A un dato momento si sentì un po' di tramestio alla porta e i monelli della strada del luogo, provenienti dalla zona depressa di Glasgow, fecero irruzione nella sala e cominciarono a cantare e a danzare. I devoti si disponevano ad allontanare questi ragazzi sporchi dal palco, ma Srila Prabhupada disse: «No, non fatelo, questi ragazzi sono tutti devoti, lasciateli cantare». Quando infine Prabhupada si alzò per andarsene, mi ricordò qualche grande celebrità. Sorrideva e salutava scendendo dal palco e tutti gridavano: «No, no, no!» Cominciarono a cantare: «Ancora, ancora, ancora!» Primo agosto. Quando Prabhupada fu tornato a Londra e seppe che Sumati Morarji stava arrivando là, andò con un gruppo di discepoli ad incontrarla all'aeroporto. Parlò con lei dei suoi progetti per l'acquisto della proprietà Hare Krishna a Juhu e della sua idea di creare un consiglio di amministrazione composto dai membri a vita di Bombay. Sumati Morarji accettò di essere presidente di quel consiglio, che si sarebbe riunito regolarmente e avrebbe fornito suggerimenti per l'amministrazione del progetto di Bombay. Ogni fiduciario avrebbe anche contribuito con una consistente somma di denaro per sviluppare un'area particolare del progetto. Prabhupada chiese a Sumati Morarji una donazione per il tempio. Avrebbe richiesto a Mr. Khandelwal una donazione per la biblioteca e a Mr. N per le due ali della costruzione. Il fatto che Mr. N non avesse ancora prodotto l'atto, tuttavia, continuava a preoccupare in modo sensibile la mente di Prabhupada, che mise in dubbio le intenzioni di Mr. N e la competenza anche di Giriraj. Se l'unico ostacolo fosse la tassa di 5 lakh, allora Prabhupada avrebbe già dato istruzione a Giriraj di avvicinare i ricchi amici dell'ISKCON di assicurarsi un prestito. Qual era la difficoltà? Sembrava dalle comunicazioni di Giriraj che tale soluzione fosse impossibile. Il 27 agosto Prabhupada inviò un telegramma a Giriraj. «È stato firmato l'atto di vendita? Se no, concludi immediatamente e telegrafa i particolari». Di nuovo Giriraj andò da Mr. N, sebbene prevedesse la sua risposta. Questa volta comunque Mr. N aggiunse una nuova complicazione, ricordando a Giriraj che la ISKCON non aveva ancora ottenuto il permesso del commissario per le istituzioni benefiche. Poiché la ISKCON era un'istituzione benefica pubblica, era necessario il permesso del commissario per poter acquisire la proprietà. Mr. N rimandò la patata bollente alla ISKCON. All'ufficio del commissario per le istituzioni benefiche, Giriraj apprese che egli avrebbe dovuto fare richiesta di permesso 6 mesi prima della firma del contratto di vendita. Per Giriraj e gli altri devoti a Bombay questo affare era diventato un colossale nodo gordiano. New Vrindavan, Virginia Occidentale, 30 agosto 1972. Mancavano 2 giorni alla celebrazione di Janmashtami e più di 300 discepoli si erano riuniti per protestare con Srila Prabhupada. Janmashtami, il giorno dell'apparizione di Krishna, era sempre immediatamente seguito dal giorno dell'apparizione di Srila Prabhupada. E quest'anno, con tanti devoti riuniti in un luogo santo insieme con Prabhupada, l'occasione prometteva di diventare propizia in modo particolare. Prabhupada aveva consentito a dare lezioni ogni sera in un padiglione esterno, costruito per l'occasione sulla cima di una delle molte colline di Nuova Vrindavana. Tenendo questa serie di discorsi sul Bhagavad Dharma, e con questi incontri, Prabhupada volle stabilire un esempio per i suoi discepoli che avrebbero dovuto organizzare festival simile in altre parti del paese. Con i discorsi sul Bhagavad Dharma e la distribuzione di libri, il movimento per la coscienza di Krishna avrebbe incrementato la sua influenza purificatrice nel mondo intero. Prabhupada viveva durante quei giorni in una piccola casa di legno nel bosco di New Vrindavana. Riceveva regolarmente i visitatori e dava lezioni serali. Ogni sera, prima della lettura nel padiglione, i devoti tenevano un kirtan e portavano Srila Prabhupada con un palanchino sul lungo e ripido sentiero che portava in collina. Poi, e sul percorso del ritorno, Prabhupada era attorniato dai suoi discepoli che cantavano portando torce e lanterne. Sureshwara racconta: il sentiero che scendeva dal padiglione serpeggiava sui fianchi della collina e collegava il padiglione al tempio. Io arrivai là, che era buio, e contemplai Prabhupada, che veleggiava felice sul suo palanchino, su un mare di devoti. I devoti erano centinaia, il kirtan tumultuoso e rombante, e vi era tanta polvere sollevata dai piedi di tutti quei devoti. Era uno spettacolo simile a una panoramica tratta da un film epico, come i 10 comandamenti o Exodus, soltanto era qualcosa di più, perché era trascendentale. Io caddi nella polvere mentre Prabhupada nel suo palanchino passava davanti a me. Era tutto molto selvaggio, ma devozionale. Bhattu Gopala racconta. Era un piccolo palanchino portato da 4 uomini. Vi erano anche alcune corde alle quali Prabhupada si reggeva e non si poteva dire che fosse una passeggiata confortevole per lui. Tuttavia era una scena sorprendente. Devoti con lanterne, torce, torce elettriche e torce a fuoco e Prabhupada che scendeva giù per il sentiero su un palanchino. Centinaia di devoti gli stavano attorno. Il kirtan echeggiava. Cercai di avvicinarmi a Prabhupada e lo guardai. Janavadevi Dasi racconta. Correvamo giù lungo la ripida collina immersi nel buio e nel canto di un fiume di devoti. Sembrava che i nostri piedi non toccassero nemmeno il terreno. A metà strada raggiunsi il palanchino, ma realizzai che essere vicino a Srila Prabhupada significava essere molto più lontano di quanto non comportasse la vicinanza fisica. E quindi realizzai che era necessario diventare molto più seri nella coscienza di Krishna per sentirsi meno distanti da lui. La sera di Janmashtami Prabhupada andò al tempio e ascoltò la lettura tratta dalla Suprema Personalità di Dio, che riferiva i particolari della sua nascita. Intorno alle 2 antimeridiane, egli notò che i devoti ciondolavano. «Siete stanchi?» disse sorridendo, e chiuse il programma. Anche nel mezzo di un festival così importante, Prabhupada era piombato di nuovo nella lotta per la proprietà di Bombay. Una lettera di Giriraj spiegava il suo fallimento nel cercare di ottenere il prestito di 5 lakh richiesti dal governo e il rifiuto del governo di rilasciare l'autorizzazione. Rivelava anche il suo sospetto che Mr. N influenzasse la decisione del commissario per le istituzioni benefiche. Prabhupada aveva una copia del contratto di acquisto e lo studiò attentamente. Di nuovo concluse che la sua era una posizione forte, in quanto egli stava occupando la terra secondo i termini del contratto. Aveva pagato 2 lakh secondo la promessa, ma Mr. N non aveva prodotto il documento. Ora veniva richiesto altro denaro e Prabhupada aveva detto a Giriraj che si doveva sborsare questo denaro e ottenere l'atto. Per quanto riguardava il permesso del commissario governativo per le istituzioni benefiche, tale permesso non era menzionato nel contratto, benché le tattiche di Mr. N apparentemente confondessero Giriraj. Prabhupada lo considerava bluff, senza consistenza. Fece un telegramma a Giriraj. Fai in modo che la banca saldi l'ipoteca di N. Prima ancora di ricevere la risposta di Giriraj, Prabhupada spedì un altro telegramma. Perché ritieni impossibile la cessione di proprietà? Tutto chiaro nel contratto di acquisto. Cessione deve essere fatta subito secondo i termini del contratto. Il giorno della sua apparizione, Srila Prabhupada salì al padiglione sulla collina per parlare. Era una bella giornata di tarda estate e Prabhupada si sedette sul palco su un Vyasa San Rosso accanto alle divinità di Radha Damodara e del signore Jagannath. Alle centinaia di devoti si erano aggiunti centinaia di ospiti, tanto che l'uditorio comprendeva un migliaio di persone. Il festival del movimento Hare Krishna fu un avvenimento degno di nota e i giornalisti del New York Times e di altri giornali erano presenti insieme con i tecnici della televisione. Prabhupada parlò spiegando che, sebbene un osservatore possa interpretare erroneamente l'adorazione dei devoti per il maestro spirituale, nessuno dovrebbe pensare che il maestro spirituale voglia presentarsi come Dio. Prabhupada paragonò il maestro spirituale a un esattore delle tasse. Come l'esattore raccoglie il denaro solo per conto del re, così il maestro spirituale riceve onore per conto di Sri Krishna. Tutti dovrebbero servire e inchinarsi davanti al Signore Supremo, così il maestro spirituale arriva e raccoglie omaggi e adorazioni per conto di Dio, il quale accetta ogni sincera adorazione offerta al maestro spirituale come un'offerta fatta a se stesso. Quando Prabhupada concluse la sua lezione, una grande festa segnò l'apice di quelle giornate e la metà del periodo di osservanza del digiuno. Allora Srila Prabhupada tornò al cortile posteriore della sua piccola casa, dove parlò con alcuni tra i suoi devoti. Hridayananda Goswami racconta. Seduto su una stuoia di paglia fuori della sua capanna, Prabhupada si stava facendo massaggiare. Improvvisamente due micetti apparvero presso la sua stuoia e gli si rotolarono intorno facendo acrobazie. Lottavano, ruzzolavano, rotolavano da ogni parte. Immediatamente pensai: «Oh, sono contaminati, devo cacciarli via!» I gattini in realtà si strofinavano contro la stuoia di Prabhupada. Ruotavano come piccole palle di pelo proprio sui piedi di Prabhupada. Prabhupada cominciò a solleticarli sotto il mento, rideva e li solleticava, poi rivolgendosi verso di me con un fare gioioso disse: «Guarda, anche qui c'è amore». Shrutakirti racconta. Ero incaricato del servizio della cucina, quindi ero tanto occupato che non vedevo quasi mai Prabhupada. Si fermava una settimana e praticamente durante quel tempo non lo vidi mai. Ero disturbato da questo pensiero. Facevo tanto servizio e non avevo l'opportunità di vedere Prabhupada. Stavo in cucina fino a mezzanotte, mi sentivo proprio male. Proprio il giorno prima che Prabhupada partisse, Kirtanananda Maharaj venne da me e mi disse: «Stai per diventare il servitore di Prabhupada?» Io dissi: «No, è meraviglioso! No, è una cosa terribile!» Ero così preoccupato. Poi egli aggiunse: «Partirai domattina per Petersburg». E io pensavo: «Oh, che cosa veloce! Non ne sapevo niente!» Il giorno seguente Kirtanananda Maharaj mi condusse nella casa di campagna dove Prabhupada risiedeva. Mi introdusse nella stanza di Prabhupada e disse: «Questo è Shrutakirti, sarà il tuo servitore». Prabhupada guardava e io gli offrii i miei omaggi. Kirtanananda Maharaj disse: «Cucina molto bene, Prabhupada». «Questo va bene», rispose Prabhupada, «ma non massaggia». Io non avevo mai fatto niente di simile nella mia vita, ma Prabhupada concluse: «Va bene, qualsiasi persona può fare un massaggio, è una cosa molto facile». Satya Narayan racconta. Mi trovavo con un gruppo di devoti. Viaggiavamo in campagna con un vecchio autobus e predicavamo. Sull'autobus avevamo le divinità, una cucina e una doccia. Prabhupada stava fuori dalla sua capanna quando ci avvicinammo col bus. Lo ricevemmo come in un tempio regolare quando salì sull'autobus e gli demmo un po' di Charanamrita. Egli osservò ogni cosa e disse che ci sarebbero voluti molti autobus come il nostro. Questo non era certo un grande evento per lui, ma gli piacque. Thank you. Sattvarupa Dasa Goswami racconta: vedevo numerosi devoti alla guida del movimento scendere in quella casa per vedere Srila Prabhupada e parlare con lui di affari importanti. Io non avevo da sottoporgli affari importanti, rimasti senza risposta, ma cominciavo a sentirmi ansioso di non poterlo vedere, mentre altri erano là. Un giorno il mio stato di ansia crebbe a tal punto che decisi di andarvi e di vedere Sua Divina Grazia. Quando fui arrivato alla porta della casa, il servitore mi introdusse volentieri da Prabhupada e dopo un momento mi trovavo dinanzi a lui. Egli era seduto mentre lo massaggiavano. Dichiarai a Prabhupada che non avevo questioni urgenti da sottoporgli, ma poiché ero diventato ansioso di vederlo, ero venuto. Prabhupada rispose che avrei dovuto conoscere di più, piuttosto che andare da lui a causa dell'ansia. Disse che aveva già dato tutte le risposte nei suoi libri. In realtà, questo era fonte di ispirazione. Da una parte mi stava dicendo che come devoto anziano avrei dovuto essere sicuro che studiando i suoi libri ogni cosa sarebbe stata chiara. Non era bene che a causa dell'ansia io dovessi sentire una tale mancanza da dover necessariamente vedere di persona il mio guru, solo perché spinto da un impulso. A questo punto però, trovandomi in sua presenza, Srila Prabhupada si informò: «Che cosa stai facendo?» Mentre mi faceva questa domanda, io ebbi la forte impressione che egli mi stesse giustamente vedendo come uno sciocco. Avevo appena ricevuto l'iniziazione al Sanyasa ed ero venuto dinanzi a Prabhupada per chiedergli la sua attenzione. Ora che gliel'avevo chiesta, egli mi aveva rivolto uno sguardo investigativo e dalla sua domanda mi era sembrato che egli volesse insinuare che io non stavo facendo niente o molto molto poco per diffondere la coscienza di Krishna. Almeno fu in questo modo che interpretai la sua domanda: «Che cosa stai facendo?» Risposi che, secondo le istruzioni ricevute da lui in una lettera, stavo andando da un tempio all'altro della mia zona per rendere effettivo il suo desiderio che i suoi discepoli studiassero lo Srimad Bhagavatam nelle lezioni del mattino. Mi ero sentito molto fiducioso del fatto che io stessi seguendo i suoi diretti ordini ricevuti attraverso una sua lettera. Tuttavia, con mia sorpresa, in quella stanza di New Vrindavana, egli cominciò a dirmi che visitare i templi non era la cosa più importante da fare. Mi riferì che era soddisfatto del programma di Visnujana Maharaj, che stava viaggiando su un autobus. Disse anche che avrei dovuto fare come lui. Io immediatamente risposi: «Allora la tua istruzione ricevuta prima, cioè quella di visitare i templi, non è molto importante. Dovrei usare un autobus». Srila Prabhupada apparve infastidito e disse: «Non si deve pensare che se una cosa è importante, l'altra cosa lo sia di meno. Tutto è importante. Non perché ho detto che viaggiare su un autobus è importante, devi ora dire che i templi non lo sono. La testa di Krishna è importante, anche i piedi di Krishna lo sono. Ogni cosa di lui è importante». Mentre Prabhupada partecipava in pieno, sia in modo formale che in modo informale, alla vita di New Vrindavan, egli aveva ancora su di sé quello speciale fardello di preoccupazione per Bombay. Benché avesse incaricato i segretari GBC di ispezionare il movimento per la coscienza di Krishna in varie parti del mondo, era lui il vero segretario GBC per l'India. Per questa ragione, dovunque si trovasse, egli rimase parziale verso questi progetti. Egli aveva stabilito l'esempio perfetto di segretario del GBC, mentre sorvegliava coscienziosamente gli affari nel loro aspetto pratico. Rimaneva sempre trascendentale, pienamente dipendente da Krishna e immerso sempre nella predica. Dopo aver spedito un telegramma a Giriraj o avendo sentito parlare di difficoltà a Bombay, egli tornava immediatamente alla sua serena routine e alla predica attiva. Nella tarda mattinata si faceva massaggiare, faceva il bagno, rinnovava il tilak con metodo e delicatezza, diceva il Gayatri Mantra in silenziosa compostezza, prendeva il prasadam, si riposava per un'ora e di sera, dopo un giorno di attività piena, entrava nel tempio. In qualunque luogo si trovasse, si sedeva sul Vyasasan e dopo aver cantato Jaya Radha Madhava, parlava della pura coscienza di Krishna. Settembre. Dopo essere stato a New Vrindavana, Prabhupada andò a Petersburg, dove alla Siria Mosche lo attendeva a un impegno che avrebbe avuto successo. Egli incontrò anche un vescovo cattolico, al quale sottopose la seguente domanda: perché i cristiani uccidono le mucche nei mattatoi e infrangono così il comandamento che ingiunge di non uccidere? Prabhupada aveva fatto spesso questa domanda ai preti cristiani ed era rimasto sempre insoddisfatto delle risposte. Questa risposta non fece eccezione. Durante un incontro informale tenuto nella sua stanza, Prabhupada pose l'enfasi sui programmi di predica all'esterno e consigliò ai suoi sannyasi, iniziati da poco, di seguire l'esempio del loro confratello Visnujana Swami, viaggiare in un autobus di città in città, tenere festival e distribuire libri e riviste. Settembre. I devoti a Dallas avevano acquistato una grande chiesa e stavano costituendo la prima scuola per i bambini dell'ISKCON, nota come Gurukula. Mentre viaggiava in India durante il 1971 e il 1972, Prabhupada aveva inviato una serie di lettere agli insegnanti di Dallas spiegando le direttive fondamentali che egli riteneva necessarie per dare inizio a una scuola primaria cosciente di Krishna. Soddisferemo le richieste fondamentali di scrittura e di lettura, ma trasmetteremo anche la vera conoscenza spirituale che permetterà loro di vivere in modo perfetto. Quale altra scuola offre un'opportunità educativa così meravigliosa? L'altra sera l'argomento principale della mia conferenza al nostro Pandal di Delhi era la necessità di insegnare la coscienza di Krishna in tutte le nostre scuole e nelle università. Questo è un pensiero rivoluzionario, tuttavia abbiamo osservato che i risultati pratici ottenuti con l'insegnamento della tecnologia e della scienza nell'ambito di un'educazione atea ha prodotto soltanto hippie. Che utilità c'è nel costruire grattacieli se i figli non ne vogliono sapere? L'antico esempio della Gurukula dovrebbe rivivere come l'esempio perfetto destinato a produrre grandi uomini, capi sobri e responsabili, che sanno in che cosa consiste il vero benessere dei cittadini. In tempi antichi tutte le grandi personalità erano educate in questo modo. Ora voi avete la responsabilità di iniettare questa idea nel vostro paese. Per favore fatelo con mente fresca e presto ne vedrete il beneficio pratico sui vostri connazionali. Con questa lettera aveva assicurato ai devoti di Dallas che essi stavano facendo l'opera più importante per il piacere di Srila Prabhupada. La scuola era stata sostenuta da altri membri dell'ISKCON e molti genitori avevano mandato i loro figli. Al tempo della visita di Prabhupada si erano iscritti circa 50 studenti. Prabhupada disse che il clima di Dallas gli ricordava Calcutta, anche se sentiva veramente caldo. Disdegnando l'uso dell'aria condizionata, si toglieva il kurta e si sedeva sul prato col suo gruppo di inesperti ma ansiosi insegnanti. Il miglior metodo educativo, diceva, era quello che lui aveva conosciuto da ragazzo. Un insegnante in un'aula con studenti di varie età e di differenti attitudini. A turno tutti gli studenti andavano al tavolo dell'insegnante, ricevevano guida e compiti ulteriori, poi tornavano al lavoro. Gli insegnanti di Gurukula erano particolarmente interessati e confusi sul modo di controllare il comportamento dei ragazzi senza essere punitivi. E Prabhupada, senza alcuna esitazione, risolveva i loro dubbi. Disse che gli studenti dovevano simultaneamente temere e amare i loro insegnanti. L'insegnante con un atteggiamento severo può minacciare un bambino che non si controlla e riuscire a domarlo, ma non deve picchiarlo. Il giorno successivo Prabhupada entrò in un'aula e si sedette su un cuscino di fronte alla scolaresca, tenendo in entrambe le mani un bastone di quelli usati per indicare sulla lavagna. Scherzava con loro dicendo che uno dei bastoni poteva essere usato per colpire la testa degli studenti e l'altro per colpire le mani. Insegnanti e ragazzi erano incantati per l'atmosfera scherzosa creata da Prabhupada e allorché Prabhupada chiese se qualcuno voleva essere picchiato, insegnanti e ragazzi si fecero avanti porgendo le mani per un misericordioso schiaffo di Srila Prabhupada. Per dimostrare il metodo di insegnamento, Prabhupada chiamò un volontario. Varakadisha si fece avanti. Srila Prabhupada, posando la sua mano venerabile su quella del ragazzo, lo guidò ripetutamente per formare la prima lettera dell'alfabeto sanscrito. Le notizie di Bombay seguirono Prabhupada a Dallas. Un devoto che era venuto recentemente in Occidente da Bombay informò Prabhupada dell'intenzione di Giriraj di rassegnare le dimissioni come presidente del centro. Depresso per la sua inadeguatezza nel trattare con Mr. N, con gli avvocati e il governo, e disturbato dalle dispute e dalla mancanza di cooperazione dei devoti, stava considerandosi inadatto all'incarico assunto. Ora l'ansia di Giriraj diventò l'ansia di Prabhupada, il quale di nuovo si interessava di tutti gli affari del progetto di Juhu. Sembrava che non ci fosse nessuno con cui poter discutere di questo problema, perché in America i devoti non sapevano niente di ciò che accadeva a Bombay. La notte era troppo calda per dormire e Prabhupada non riusciva a concentrarsi sulla traduzione dello Srimad Bhagavatam. Perciò egli restava alzato e parlava di Bombay col suo segretario, facendo ipotesi sulla mentalità e sul comportamento di Mr. N, ed esprimendo la sua preoccupazione per Hare Krishna Land, nonché la sua meraviglia per l'esitazione e lo scoraggiamento dei devoti. Egli ribaltava gli argomenti in questo o in quel modo, considerandoli sotto diverse angolazioni, finché, alle prime luci del mattino, li metteva da parte. In seguito inviò un altro telegramma. Paga immediatamente la terra al minor prezzo possibile. Mr. N ha promesso di pagarla, se egli non lo farà, possiamo pagare. Suggerisci 15.000, non cambiare presidenza fino al mio arrivo. Le grandi divinità marmoree di Radha e Krishna arrivarono a Dallas con un rimorchio da New York. Prabhupada le aveva scelte specificatamente per la Gurukula di Dallas, mentre era in India e aveva ordinato di spedire per via mare negli Stati Uniti. La divinità di Krishna era magnifica, era alta, più grande della maggior parte delle divinità dell'ISKCON. Inoltre le sue membra e la sua testa erano grandi in modo sorprendente. Secondo una storia, la divinità aveva numerose centinaia di anni e per questa ragione era scolpita conformemente a un'antica tradizione. Sebbene i devoti a Dallas non fossero preparati a installare le divinità di Radha Krishna, Prabhupada disse loro che le divinità avrebbero dovuto essere pronte entro 2 giorni, perché doveva essere lui a compiere questa cerimonia. Sebbene i devoti di Dallas non fossero preparati a installare le divinità di Radha Krishna, Prabhupada disse loro che le divinità avrebbero dovuto essere pronte entro 2 giorni, perché doveva essere lui a compiere questa cerimonia. Janava Devidasi, tuttavia, senza alcuna autorizzazione, aveva rimosso la pittura originaria delle divinità e aveva cominciato a restaurarle. Udendo ciò, Prabhupada diventò furioso. Chiamò nella sua stanza il presidente del tempio di Dallas, Sasvarupa Das Goswami, e chiese spiegazioni. Sasvarupa rispose che lui era certamente uno sciocco, ma Janava aveva agito senza la sua autorizzazione. Prabhupada allora chiamò Janava e la sgridò con grande veemenza. «Perché l'hai fatto?» domandò Prabhupada. «Assurdità!» fu la sua risposta scioccante. «Assurdità!» confermò Prabhupada. «Assurdità suicida! Tu sei un'assurdità e resterai sempre un'assurdità. Che cosa farai adesso dopo aver combinato questo guaio?» «Beh, Srila Prabhupada», rispose debolmente Janava, «ho telefonato a Bharadraj, a Los Angeles, e lui mi ha detto che se usavo un certo genere di pittura...» «Bharadraja!» gridò Prabhupada. «Chi è questo Bharadraja? Io sono il tuo maestro spirituale, sono seduto di fronte a te, perché non chiedi a me?» Disgustato, Prabhupada si rivolse agli altri che erano nella stanza. «Allora che cosa si deve fare in seguito a ciò che è accaduto?» Una devota presente disse che usando una certa tinta rapida asciugatura era possibile ridipingere completamente le divinità, come erano precedentemente, appena in tempo per l'installazione. «Sì», disse Prabhupada, «fatelo immediatamente». Janava restò in piedi per tutta la notte, cercando attentamente di riportare le divinità al loro aspetto originario. Presto, il mattino successivo, che doveva essere il mattino dell'installazione delle divinità, lo sguardo di Krishna appariva bello, benché il suo corpo fosse attaccaticcio per le macchie dovute alla pittura fresca. Durante la passeggiata mattutina intorno al White Rock Lake, mentre parlava di vari argomenti filosofici, Prabhupada si voltò casualmente verso Sasvarupa Maharaj e si informò circa i preparativi riguardanti la cerimonia di installazione. Quando Sasvarupa gli comunicò la sua preoccupazione che la pittura di Krishna fosse sufficientemente asciutta, Prabhupada improvvisamente si fermò. «Se le divinità a Dallas non erano pronte», Prabhupada disse, «la sua permanenza a Dallas non era di alcuna utilità». Rivolgendosi al suo segretario, gli disse di cambiare le prenotazioni sull'aereo il più presto possibile. Sasvarupa chiese perdono e disse che forse tutto poteva essere ancora fatto secondo il suo programma stabilito. Lo stato d'animo di Prabhupada cambiò ed egli riprese la passeggiata parlando di altri argomenti. Anche per oggi termina qui la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quinta, il capitolo intitolato «Intorno al mondo, ma assorto su Bombay».
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama